Buonasera, sono le 22.30, le news della notte di Popolare Network. L'uomo di Salvini indagato per corruzione per il ponte sullo Stretto, secondo la Procura di Roma, insieme a un ex magistrato e un imprenditore, ha tentato di influenzare la Corte dei Conti per avere il via libera al progetto. Giacomo Saccomanno, avvocato calabrese, era commissario regionale della Lega, ex consulente del ministro e membro del CDA della società incaricata dei lavori. Le opposizioni attaccano, nemmeno una parola dal governo. In Libano Israele bombarda Tiro e poi ne ordina l'evacuazione. Dalla città è in corso un esodo di civili. Il governo libanese denuncia, i raid hanno colpito i cittadini in fuga. Intanto Trump accusa l'Iran di aver abbattuto un elicottero militare vicino allo stretto di Hormuz e dice gli Stati Uniti devono rispondere. I 10 attivisti della flottiglia restano in carcere in Libia, è saltata l'udienza per il loro rilascio, tra questi anche 2 italiani. Temiamo un prolungamento della detenzione, dice la portavoce. Queste altre notizie nel nostro giornale radio di questa sera. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. Partiamo dall'inchiesta della Procura di Roma sul ponte sullo Stretto di Messina. Le accuse sono di corruzione e abuso d'ufficio, 3 gli indagati, un magistrato della Corte dei Conti, un imprenditore e un avvocato. Quest'ultimo è Giacomo Saccomanno ed è l'uomo di fiducia di Salvini in Calabria. È stato il commissario regionale della Lega, è stato consulente al Ministero dei Trasporti e faceva parte all'epoca dei fatti del consiglio di amministrazione della società Stretto di Messina S.p.A. L'ipotesi dei magistrati è che lui e l'imprenditore Vincenzo Virgoglio abbiano fatto pressioni sulla Corte dei Conti tramite il magistrato coinvolto nell'inchiesta, Tommaso Miele, per ottenere il via libera all'opera. Sentiamo il servizio di Alessandro Braga.
Per incensare Matteo Salvini, Giacomo Francesco Saccomanno, avvocato, ex sindaco di Rosarno, folgorato sulla via salviniana nel 2016, qualche anno fa si era addirittura inventato scrittore, stampando un libello in cui esaltava le scelte strategiche per il sud fatte dal leader leghista, a partire ovviamente dagli investimenti per il ponte sullo Stretto, che secondo lui avrebbero addirittura superato una volta per tutte l'annosa questione meridionale che attanaglia l'Italia fin dai tempi della sua unità. In cambio, c'è da dire che Salvini gli ha dato molto. Intanto una consulenza al Ministero dei Trasporti, dove Saccomanno è stato esperto di infrastrutture, in particolare Calabre, e ha lavorato a stretto contatto col ministro. Nel 2021, quando ha deciso di rinforzare la presenza del partito ex nordista e ormai a trazione nazionalista sovranista nella regione, gli ha affidato il ruolo di commissario territoriale, che ha tenuto fino al 2024, quando al suo posto è subentrato un altro emergente salviniano di ferro, Rossano Sasso, ora diventato Giuda traditore dopo essere passato nelle fila dell'ex generale Roberto Vannacci. Nel 2023, l'anno in cui Saccomanno porta al raduno di Pontida un centinaio di leghisti calabresi entusiasti del capitano, Salvini lo nomina per la prima volta nel consiglio di amministrazione della società Ponte sullo Stretto S.p.A., dove resta per fare gli interessi del ministro fino a poco tempo fa, quando è stato fatto fuori dal presidente calabrese Roberto Occhiuto per far posto a un giovane forzista rampante, cosa che aveva fatto imbestialire non poco Salvini, che in una trasferta in terra calabra aveva litigato col presidente della regione.
Dalle opposizioni molti gli interventi che chiedono a Salvini di chiarire, a Meloni di fermare subito il progetto. Nulla al momento né da Salvini stesso e nemmeno dal governo. Su questo silenzio prolungato sentiamo Andrea Casu, deputato del Partito Democratico e vicepresidente della Commissione Trasporti.
Un silenzio inquietante, perché se guardiamo a tutta questa vicenda, dal progetto a questa inchiesta di queste ore, il progetto del ponte sullo Stretto non regge proprio da nessuna parte. E se queste notizie che stiamo leggendo fossero confermate, saremmo di fronte a fatti di una gravità inaudita, addirittura presunte pressioni sulla Corte dei Conti per favorire il via libera. Noi inchiediamo, abbiamo invocato la massima trasparenza, ora soprattutto la Presidente del Consiglio e il Ministro Salvini dovrebbero spiegare al più presto in Parlamento qual è la vera questione, se veramente esiste un sistema costruito per aggirare controlli e regole. Siamo veramente a un punto di fronte al quale il fatto di far finta di non vedere è già una risposta, la risposta più grave. Questo governo continua a pensare esclusivamente a poltrone, nomine, scelte che riguardano quest'opera come altre opere, perché poi non dimentichiamo che tutte le presunte riforme non si occupano mai di risolvere i problemi, dalla portualità alla casa, ma semplicemente di creare nuovi poltronifici, e questa è l'unica attenzione di questo governo. Immaginate cosa sarebbe successo se fossero stati all'opposizione. Immaginate solo cosa avrebbe potuto fare Matteo Salvini dall'opposizione di fronte a una vicenda,
certo,
come questa,
non è...
veste in pieno la Presidente del Consiglio e il Governo.
Abbiamo chiesto un commento anche a Guido Signorino, docente di economia all'Università di Messina e parte dell'associazione Invece del Ponte. Abbiamo chiesto a Signorino come lui e l'associazione abbiano accolto questa notizia. Sentiamo.
L'abbiamo accolta con una sorpresa non sorpresa, nel senso che non eravamo informati che ci fosse un procedimento in essere, una denuncia o un'ipotesi di corruzione, ma il fatto di saperlo non è una sorpresa. Fa parte delle scorciatoie che il governo ha cercato di costruire per mettere in piedi una procedura che in piedi non può stare. Hanno tentato, e l'abbiamo detto più volte, di frodare la legge modificando con norme europee, cosa che non è possibile fare. Hanno tentato di saltare i pareri del Consiglio Superiore dei lavori pubblici, quelle dell'autorità di regolamentazione dei trasporti, eccetera, e hanno dovuto adeguarsi alle indicazioni della Corte dei Conti. Era immaginabile che avrebbero cercato di fare pressioni, non era immaginabile che sarebbero arrivati ai tentativi di corruzione, se questo verrà confermato. Interferire con i soggetti non solo terzi, ma istituzionali e autonomi, a cui la Costituzione attribuisce una autonomia e una separatezza totale. Arrivarci tramite esponenti a metà strada tra il governo e il sottogoverno per offrire incarichi di para sottogoverno a chi potrebbe in qualche modo teleguidare le cose è un fatto veramente misero. Indica che tutte le procedure del ponte sono costruite con l'obiettivo di raggiungere la meta, cioè il mantenimento di questo appalto in capo alla società che se l'era aggiudicato 23 anni fa.
In Libano sono almeno 29 le vittime nelle ultime 24 ore, nonostante il cessate il fuoco rinnovato con Israele pochi giorni fa. Da questa mattina nel mirino dell'aviazione israeliana c'è soprattutto Tiro, sulla quale prima sono iniziati i raid, poi è stato emanato un ordine di evacuazione. Il governo di Beirut denuncia che le bombe sono cadute sui civili inermi in fuga dalla città. Dalla ripresa del conflitto a marzo il numero di vittime e di sfollati continua ad aumentare. Sentiamo il servizio di Sara Milanese.
Quasi 3.700 vittime, oltre 11.000 feriti, più di 1.300.000 sfollati. Questi dati si riferiscono alla ripresa del conflitto in Libano da marzo ad oggi, ma da soli non bastano a descrivere la difficile situazione umanitaria che nelle ultime settimane si è ulteriormente aggravata. Più di un terzo delle vittime è composto da donne e bambini, molti feriti non hanno accesso alle cure adeguate, gli sfollati, che continuano ad aumentare, vivono in condizioni estremamente precarie. Nella sua avanzata da sud verso il fiume Litani e anche oltre, l'esercito israeliano ha lasciato dietro di sé una scia di devastazione, in uno schema che l'IDF ha già usato a Gaza. Nel Libano meridionale sono stati rasi al suolo interi quartieri, comprese scuole e strutture sanitarie. In questo quadro ONU e governo libanese hanno chiesto alla comunità internazionale 640 milioni di dollari per sostenere le necessità primarie per i prossimi 3 mesi, ma finora hanno raccolto meno di un terzo della cifra. Questo significa, dicono le agenzie umanitarie, che da oggi ad agosto una persona su 4 in Libano affronterà livelli di insicurezza alimentari critici. Ad aprire uno spiraglio di speranza arriva oggi l'apertura di Hezbollah ad un accordo di cessate il fuoco globale con Israele. I libanesi però guardano a questo spiraglio con cautela. Finora nessun accordo di tregua ha portato davvero la pace.
L'apertura di Hezbollah ad un cessate il fuoco con Israele, che per ora resta un'ipotesi, è legata alla tregua in Iran. Rientrata all'escalation scoppiata nel fine settimana, gli Stati Uniti stanno intensificando gli scambi diplomatici. Il presidente Donald Trump ha attaccato Teheran di aver abbattuto un elicottero Apache che pattugliava lo stretto di Hormuz, ha scritto sul suo social Truth il presidente statunitense. Gli Stati Uniti devono necessariamente rispondere all'attacco, ha detto Trump. A bordo c'erano 2 piloti che sono rimasti illesi. Teheran ha dichiarato che le forze armate iraniane sono in allerta costante per qualsiasi violazione dello spazio aereo del paese. Prima di attaccare l'Iran, Trump aveva espresso ottimismo sui negoziati con il paese, dichiarando che un accordo era ormai vicino e che il cessate il fuoco sarà globale e riguarderà l'intera regione, compreso il Libano. La Francia intanto oggi ha vietato l'ingresso nel proprio territorio al ministro dell'ultradestra israeliana Smotrich. L'annuncio è arrivato nel contesto di un pacchetto di sanzioni contro una ventina di coloni della Cisgiordania che Parigi ha adottato. Il provvedimento è stato subito attaccato da Tel Aviv, che ha parlato di misure vergognose, ma la Francia, nonostante le posizioni diplomatiche, continua a fare affari con Israele, soprattutto per le armi. Sentiamo il servizio.
Bezalel Smotrich, il ministro delle finanze del governo Netanyahu, nonché uno dei leader più virulenti dell'estrema destra suprematista israeliana, che predica e pratica la pulizia etnica, la deportazione manomilitare dei palestinesi, l'annessione dei loro territori e la cancellazione politica, istituzionale e sociale del popolo palestinese, è persona non grata in Francia. Lo ha annunciato oggi il ministro degli esteri francese Jean-Noël Barrot, che qualche giorno fa aveva già vietato l'accesso al suolo francese all'altro ministro israeliano della sicurezza e leader dell'estrema destra Ben-Gvir, dopo le immagini scandalose del trattamento inferto ai militanti internazionali pro-palestinesi della Freedom Flotilla arrestati il mese scorso dalle forze armate israeliane. Con Smotrich sono persona non grata 4 responsabili di organizzazioni dei coloni e 21 membri noti e violenti delle milizie armate delle colonie israeliane in Cisgiordania. Smotrich promuove attivamente l'annessione della Cisgiordania, la ricolonizzazione di Gaza e la soppressione dell'autorità palestinese, ha spiegato Jean-Noël Barrot, una politica inaccettabile per la comunità internazionale che sostiene la soluzione a due stati. Non solo, il ministro degli esteri francese ha annunciato un nuovo pacchetto di sanzioni deciso dalla Francia e da altri 5 paesi, Regno Unito, Norvegia, Canada, Australia e Nuova Zelanda, contro i coloni israeliani in Cisgiordania. Ennesimo scontro diplomatico tra Parigi e Tel Aviv, che non impedisce però di continuare a fare affari e magari commerciando armi. Al biennale Salone Mondiale dell'Armamento Eurosatoria, alle porte di Parigi, niente padiglione nazionale per Israele né rappresentanza ufficiale, ma comunque la discreta ma sostanziale presenza di ben 29 industrie dell'armamento israeliane. Per Popolare Network, Francesco Giorgini.
E oggi Tajani ha definito inaccettabili e indegni gli insulti all'Italia di un altro ministro dell'estrema destra israeliana, Ben-Gvir, che aveva commentato l'inchiesta della Procura di Roma che lo vede coinvolto. Il paese dello stivale è diventato il paese delle ciabatte, erano state le parole del ministro della sicurezza di Tel Aviv. L'inchiesta, lo ricordiamo, è sul sequestro dell'ultima missione navale della flottiglia. Intanto i 10 attivisti del convoglio di terra della flottiglia restano in carcere in Libia. È saltata l'udienza per il loro rilascio prevista questa mattina. Tra questi anche gli attivisti italiani Domenico Centrone e Dina Alberizia. Temiamo si possa andare verso un'estensione della loro detenzione, dice Maria Elena Delia, portavoce della flottiglia. Ascoltiamola.
Non eravamo stati avvisati, purtroppo le comunicazioni sono molto molto confuse, frammentate e quindi l'abbiamo scoperto a cose fatte. Inoltre uno dei legali di fiducia che il nostro movimento aveva identificato e che avrebbe dovuto incontrarli questa mattina, non li ha trovati, nel senso che a quanto pare la location in cui sono tenuti non è la stessa che, come dire, questo avvocato evidentemente pensava che fosse. Il risultato è stato che non li ha incontrati.
Come previsto, il governo ha posto la fiducia alla Camera sulla conversione del decreto lavoro, che poi andrà in Senato. Il sì è giunto solo ieri sera dopo una giornata convulsa. L'opposizione ha boicottato i lavori perché la maggioranza aveva mantenuto l'emendamento che in sostanza ribaltava i contratti pirata. L'articolo è stato poi riscritto, è stato tolto il punto più contestato, cioè l'equivalenza con i contratti firmati delle organizzazioni più rappresentative, ma è rimasta la definizione per legge del cosiddetto trattamento economico complessivo, che dovrebbe appunto definire il concetto di salario giusto, che oltre alla retribuzione include però voci secondarie come il welfare aziendale. Per le opposizioni la nuova formula sembra fatta apposta per eludere la norma stessa. La CGIL indebolisce la contrattazione e favorisce il dumping contrattuale. Stefano Giubboni è avvocato e docente di diritto del lavoro all'Università di Perugia.
Le critiche in particolare all'emendamento le sottoscrivo a mia volta. Ritengo che l'elemento di ambiguità sia appunto nella possibilità di includere in una valutazione complessiva molto difficile di per sé elementi di welfare aziendale, ad esempio, che potrebbero, come dire, inquinare la linearità, almeno iniziale, quello che avevo colto inizialmente nella previsione normativa.
Viene usato molto, diciamo così, nei contratti pirata questa formula per cercare di abbassare po' il salario?
Certo, perché si tratta appunto di una strada a basso costo per le imprese e che potrebbe effettivamente introdurre elementi di confusione o di ambiguità oggettiva, quindi scolorendo in qualche modo la funzione di tutela minima che la norma voleva avere.
In Europa sull'auto elettrica arriva la controffensiva di 7 paesi che chiedono alla Commissione di non toccare la scadenza del 2035 sulla messa al bando dei motori termici. Sentiamo il servizio.
Era sparita dai radar da qualche mese, ma la questione dell'indebolimento delle regole sui motori a combustione interna rimane un tema di scontro all'interno dell'Unione. In particolare dopo la spinta congiunta della Germania di Merz e dell'Italia di Meloni per eliminare il divieto di nuove immatricolazioni di auto e furgoni a diesel e benzina dal 2035. 7 paesi hanno firmato un documento che esorta le istituzioni europee a non mettere a repentaglio gli obiettivi climatici e la sicurezza energetica. Si tratta di governi di tutti i colori politici, dai socialisti spagnoli e danesi ai liberali olandesi e francesi, fino al centrodestra di diverse sfumature in Svezia, Portogallo e Lussemburgo. Ad accomunarli è l'intenzione di mantenere la barra dritta sulla strada della decarbonizzazione, nel pieno del dibattito sulla proposta della Commissione di un approccio più flessibile che integri veicoli ibridi, biocarburanti e e-fuel nell'obiettivo di riduzione non totale ma del 90%. Il percorso di elettrificazione del parco veicoli leggeri può ridurre la nostra esposizione a future crisi geopolitiche e agli shock dei prezzi dei combustibili fossili, si legge nel documento, che è anche una risposta indiretta ai problemi del governo italiano e non solo, su protezione degli automobilisti e taglio delle accise. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
Ed è tutto per questa edizione, le notizie tornano domani mattina alle 6.30. Grazie per l'ascolto, un saluto e una buona serata da Chiara Manetti.